ecosistema, ambiente, economia, società e innovazione.
The Wall Street Establishment.
Un programma a cura di Earth Day Italia.
Un saluto a tutti gli ascoltatori da Tiziana Tuccillo. Bentornati all'ascolto di Ecosistema, il programma di ambiente, economia, innovazione e società realizzato da Earth Day Italia e trasmesso nello spazio dell'accesso di Radio Vaticana Italia. Il lago di Braies è un incantevole specchio d'acqua incastonato tra le montagne della Valpusteria, in Trentino Alto Adige. Da circa 10 anni, quest'angolo delle Dolomiti, anche grazie alla serie televisiva Un passo dal cielo, che qui ha girato molte scene panoramiche, è diventato meta di un turismo internazionale di massa, mordi e fuggi. L'unica strada che lo raggiunge in estate è trafficata quanto un casello autostradale, tanto che lo scorso agosto le autorità locali hanno introdotto il divieto al transito ai veicoli privati. Nel 2009 le Dolomiti sono diventate patrimonio naturale dell'UNESCO. A 10 anni di distanza da questo riconoscimento, un dossier dell'associazione Mountain Wilderness Italia, sottoscritto anche da WWF, LIPU, Lega Ambiente, Italia Nostra ed altre associazioni ambientaliste, lancia un allarme su questa invadente notorietà. È giusto continuare a costruire sempre più strade, funivie, alberghi, piste e parcheggi per raggiungere anche le montagne più alte e remote? Quanto è invasivo il turismo di massa per gli ambienti alpini? Lo abbiamo chiesto a Franco Tessadri, presidente di Mountain Wilderness Italia.
Presidente, 10 anni fa le Dolomiti sono state dichiarate patrimonio naturale dell'umanità. Dei problemi, delle criticità di cui parleremo tra poco, alcune di queste vengono dal fatto che non è stata dichiarata anche patrimonio culturale dell'umanità. Che differenza c'è fra questi due aggettivi?
La differenza sostanziale è che il primo passo che bisognava fare era ovviamente dare un senso naturalistico alla questione, cioè quindi la protezione in senso naturale del posto, che era già di per sé molto importante. Ma la questione dell'idea principale era il monumento naturale e dopo il nostro obiettivo era che sarebbe seguito anche il culturale. Culturale vuol dire appunto la società e la vita di montagna che dovrebbe mantenere il suo equilibrio. Questa era la cosa importante. Da qui sono arrivati i problemi in seguito.
Ed infatti nel vostro dossier si legge che c'è ancora una concezione arcaica, questa è la parola che usate, sì, del turismo di massa, cioè l'idea che la montagna viene valorizzata soltanto in quantità. È questo il problema principale?
Sì, questo è il problema.
E possiamo fare degli esempi di questi?
Un esempio, appunto, la bellezza delle Dolomiti all'occhio, la bellezza del paesaggio, diciamo, tenuto in alta montagna, ovviamente ha il suo bel effetto, però non deve essere, secondo noi, non deve essere un richiamo puramente turistico, che è quello che diventa, che rischia di diventare. Cioè noi possiamo far salire le macchine senza limiti alle quote dei passi elevate, possiamo andare a sciare, costruire delle funivie che ci portano in quota e godere del paesaggio. Ovviamente questo è anche una cosa che può andare bene, però non può essere che io prendo tutto l'ambito dolomitico e lo trasformo nella stessa maniera.
Ci sono anche dei casi abbastanza esemplari di quello che di cui stiamo parlando, per esempio i laghi di Braies, un luogo che pochi di voi conoscevano fino a qualche anno fa e che poi
certo.
Per una fiction TV sono diventati famosi. Vogliamo raccontare cosa succede adesso? Lì?
Ecco lì il problema, lì cosa è successo? Effettivamente quel coso televisivo è stato un là veramente per portare la gente, però si è superato il limite, cioè dopo anche un po' questo sistema di vedere le cose in televisione, pubblicizzarle e che diventi marketing puro ha creato i problemi e adesso i problemi ci sono e sono reali, perché gestire l'enorme traffico che c'è è arrivato così abbastanza improvvisamente, però ci sono stati dei problemi di mobilità, ovviamente di smog, di inquinamento, e hanno trasformato un luogo meraviglioso che poteva essere visitato senza questi eccessi, in maniera moderata.
Diciamo che a grandi linee quello che voi proponete, un po' che aleggia in tutto il dossier, è fra virgolette il numero chiuso, cioè limitare comunque gli accessi alla montagna, sia dal punto di vista numerico, ma soprattutto impedirlo, diciamo, al turismo motorizzato, magari incentivare dei trasporti di massa pubblici. Questo è il concetto.
Esattamente.
Però le chiedo, non ve lo aspettavate quando avete proposto nel lontano 93, tra l'altro, tutto l'iter per arrivare poi nel 2009 a far diventare le Dolomiti patrimonio UNESCO, non vi aspettavate questo effetto collaterale?
Sì, certamente, noi sapevamo benissimo quali erano i rischi, ma noi pensavamo che questa cosa qui ci fosse la maturazione della politica per capire questo senso. Ecco, qui c'è stato il problema. Noi eravamo fiduciosi che la politica locale capisse che non è una questione di marketing o di introiti, però non dirò mai che le nostre associazioni, SOS Dolomites, Legambiente e Mountain Wilderness, che hanno creato questa idea, possano sentirsi colpevoli di aver fatto qualcosa di diverso. Assolutamente no. Questa qua è una colpa che scarico completamente alle amministrazioni politiche, se ci sono colpe in questo senso.
Un altro aspetto che voi sottolineate, mettete in evidenza, è quello che, sto citando le parole del dossier, è un progressivo aumento del lusso offerto dalle strutture e infrastrutture in quota. Per esempio, voi dite che gli alberghi, insomma quelli che una volta erano rifugi, alberghi anche un po' spartani per alpinisti, sì, per appassionati, si stanno trasformando, hanno magari delle spa all'interno, dei grandi ristoranti, insomma delle strutture più comode. Questo vuol dire che secondo voi la montagna va vissuta solo in maniera un po' spartana, un po' veramente quasi da alpinisti?
In ogni cosa ci deve essere un senso nel quale tu hai un obiettivo di portare il benessere in montagna, come è stato fatto indubbiamente negli anni. Il problema è che dopo c'è un tetto, c'è un equilibrio, ed è lì che si è rotto l'equilibrio adesso. Per esempio, al Passo Sella è stato costruito un resort fantastico dal punto di vista alberghiero, però secondo noi eccessivo per la zona in cui si trova. Prima c'era uno storico rifugio che andava sicuramente ristrutturato. Si poteva ristrutturare mantenendo la specificità, cioè la sobrietà. Tu vai su adesso, all'interno tu entri in questo posto e al di là del colore tipico delle questioni ladine, ci trovi il supermercato, ci trovi un sacco di cose, e tu entri, sinceramente ti sembra di entrare in un centro commerciale cittadino. Ecco, è questo che vogliamo, come il discorso degli impianti sciistici. Dove c'è denaro in una zona ti sviluppi, l'altra zona adiacente rimane povera. Perché? Perché il numero dell'utenza comunque è arrivato a un tetto, il numero degli sciatori per esempio in Europa, che è circa 15 milioni dato in calo, rimane quello. Quindi se tu hai questo numero di persone che siano, devi regolamentarti su questo, quindi al limite redistribuire in maniera equa sulle stazioni di media quota che già ci sono, anziché creare delle perle e dopo lasciare che tutto intorno si svuoti o ci sia l'abbandono.
Quanto è d'accordo con questa linea di condotta la comunità, le comunità locali delle Dolomiti? Immagino che comunque albergatori, ristoratori, anche gli agricoltori che vendono a chilometro zero i loro prodotti hanno dei vantaggi comunque dal turismo di massa.
La realtà ce l'abbiamo davanti. Dire che magari noi abbiamo stoppato lo sviluppo e abbiamo fatto andare, non è assolutamente, perché noi stiamo ancora vivendo una fase voluta prima, cioè il turismo di massa ha creato questo. I problemi che ci sono oggi non è che li hanno creati gli ambientalisti. Noi dobbiamo cercare di destagionalizzare anche la questione, far sì che la montagna possa essere vissuta in maniera più dolce durante tutta la stagione, primaverile e anche autunnale soprattutto, non solamente concentrata in flussi estivi ferragostani o di feste natalizie, perché di fatto è quello che sta succedendo. Purtroppo, qual è il discorso? Come è stato fatto il riconoscimento UNESCO, purtroppo non altrettanto è stato capito dalle popolazioni montane. La fondazione che è stata creata per gestire questo bene sta facendo di tutto, però è oppressa appunto dall'altro intento, che è quello dell'immagine immediata. Però il concetto reale di cos'è il Dolomiti UNESCO che intendevamo noi, secondo noi non è stato capito ancora a fondo dai cittadini delle zone alpine, che non necessariamente devono essere i cittadini che vivono proprio la montagna alta, devono essere i cittadini del fondovalle, della Val d'Adige, della Val Pusteria, della Val Venosta, della Val Sugana e tutte le altre valli alpine di bassa quota, devono capire che cos'è che c'è sopra di noi.
All'orizzonte ci sono le Olimpiadi del 2026, sì, che come sappiamo sono divise fra Milano e Cortina. Può essere un'opportunità ovviamente, ma può essere anche un danno.
Certo.
Che sensazione avete?
Noi ovviamente mettiamo le mani avanti. Adesso questa è stata definita l'Olimpiade della sostenibilità, no? Ma di fatto non è così, perché un'Olimpiade porterà delle infrastrutturazioni, oltre già o successe sugli impianti, quindi sono stati ampliati impianti, piste, sono cose già vissute che abbiamo visto dalle Olimpiadi di Torino nel 2006, che non sono solo danni, ci sono ancora alcune cose che hanno funzionato, ma gran parte delle cose, a cominciare da Torino per andare su nelle valli dove sono svolte le Olimpiadi, Olimpiadi ci sono cose abbandonate. Questa è veramente una cosa veramente orrenda, vedere che io costruisco un qualcosa e dopo lo abbandono. E il pericolo per 2026, Cortina, può essere questo pericolo. Noi abbiamo già individuato alcune cose che sono nel dossier e nel quale, attenzione, può essere sufficiente questo, a nostro avviso questo e questo. Non c'è bisogno di fare altro, anche perché sono cose un po' assurde, perché stanno parlando delle nuove ferrovie, Calalzo, eccetera, da ripristinare per le Olimpiadi. Ovviamente in 6 anni tu non puoi creare una rete ferroviaria e ricreando quella abbandonata. Ci vuole un'idea che noi abbiamo anche appoggiato anni fa, nel senso che ci sono state delle idee di ripristino delle ferrovie venete in parte dismesse o molto sottoutilizzate, però ci vuole molto tempo. Adesso sinceramente è molto più veloce creare autostrade e collegamenti vari per il traffico su gomma. Se ci fosse una reale intenzione di andare verso la ferrovia, sappiamo benissimo che ci vogliono molti molti anni, molti di più di quelli che sono fra noi e diciamo i 6 anni delle Olimpiadi.
Il terzo obiettivo di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU si propone di assicurare salute e benessere a tutti gli esseri umani. La realtà attuale però è che 6 milioni di bambini ogni anno muoiono prima dei 5 anni e che la metà delle donne dei paesi in via di sviluppo non riceve adeguate cure mediche. Anche per questo, uno degli obiettivi dell'Agenda ONU è il reclutamento, lo sviluppo, la formazione e il mantenimento del personale sanitario nei paesi in via di sviluppo. Il 2020, nella ricorrenza dei 200 anni dalla nascita di Florence Nightingale, sarà l'anno internazionale dell'infermiera e dell'ostetrica, figure fondamentali per limitare la diffusione delle malattie in generale e la mortalità infantile e materna al momento del parto. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha calcolato che per andare incontro alle esigenze delle popolazioni, soprattutto nei paesi meno sviluppati, e per centrare il terzo obiettivo di sviluppo sostenibile, in totale servirebbero 9 milioni di infermiere e ostetriche in più. Attualmente sono 22 milioni e rappresentano la metà del personale medico del pianeta. Ed ora la consueta pausa musicale, torneremo subito dopo con la seconda intervista della puntata. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already. I said, who? 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 Do you? Surprise, surprise. Couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written. Something I could hide when I see we made it through another day. Then I say, who? Ooh. Poco prima di Natale, Utilitalia, la federazione che riunisce le imprese dei servizi pubblici dell'acqua, dell'ambiente, dell'energia elettrica e del gas, ha avanzato una proposta alle istituzioni politiche per sostenere concretamente il Green New Deal, il patto nazionale per la transizione ad un'economia circolare e allo sviluppo sostenibile. La proposta è un piano di investimenti di 50 miliardi di euro da destinare nei prossimi 5 anni ai settori dell'energia, dei servizi idrici e dei rifiuti. Per approfondire i dettagli di questa proposta, Giuliano Giulianini ha raggiunto Giordano Colarullo, direttore generale di Utilitalia.
Direttore, Utilitalia ha proposto un piano al governo, alle istituzioni, per finanziare con 50 miliardi un nuovo sviluppo sostenibile delle aziende legate ai servizi. La cosa buona di questo piano è che non sono soldi pubblici. Come avverrebbe quindi il reperimento dei fondi necessari a questi investimenti?
Avviene come sempre tramite, diciamo, fonti di finanza, possa essere debito e quant'altro, le imprese poi effettuano gli investimenti e nel caso in cui ci siano tariffe regolate come nel caso del settore idrico, negli anni questi investimenti vengono recuperati tramite la tariffa, però non pesano appunto sulla finanza pubblica sostanzialmente.
Il piano è anche particolareggiato sui 3, diciamo, ambiti di servizio, cioè quello dell'energia, dei rifiuti e i servizi idrici, e addirittura individua le priorità, le necessità di fondi di questi 3 ambiti a livello nazionale. Ecco, possiamo dividere un po' e capire quali sono gli interventi più urgenti?
Per quanto concerne il servizio idrico, noi abbiamo il lascito storico di un recupero infrastrutturale da fare e quindi riguarda appunto il recupero per esempio delle perdite idriche, però si pongono anche altre sfide, in particolare quelle derivanti dal cambiamento climatico. In questo caso quindi una serie di interventi che mirano a interconnettere le varie aree del paese, quelle con più o meno acqua, invasi per avere la disponibilità dell'acqua durante l'anno e raccogliere le piogge intense che ormai caratterizzano il nostro clima. In questo ambito, per esempio, quello del cambiamento climatico, prevediamo nei prossimi 4 anni solo per questo aspetto circa 7 miliardi di investimenti. Per quanto concerne invece l'ambito della gestione dei rifiuti, qui il forte sforzo deve andare verso la capacità di muoversi in un quadro di economia circolare, quindi con un forte intervento impiantistico che miri da un lato al recupero della materia per quanto possibile, quindi evitare sprechi in questo senso e quindi reimmettere la materia nel ciclo produttivo e di consumo, ma dall'altro gestire quello che è il residuale, cioè quello che rimane fuori, e in particolare questo riguarda il residuo cosiddetto secco, che in Italia già oggi viaggia per circa il 20% delle regioni che non hanno impianti come i termovalorizzatori e che devono necessariamente esportarlo. E qui prevediamo appunto un particolare intervento che metta in sicurezza, diciamo, il sistema nazionale con 4 impianti, di cui 2 al centro, 1 al sud e 1 nelle isole. A questo poi vanno aggiunti tutti gli impianti che riguardano il trattamento del rifiuto organico, cioè l'umido, che va valorizzato per farne poi degli ammendanti agricoli o fertilizzanti, ma anche biogas, che permetterà da questo punto di vista delle efficienze energetiche. Infine il terzo grande comparto riguarda appunto investimenti nel settore dell'energia, in particolare sono investimenti volti ad aiutare le imprese al risparmio energetico, a promuovere vettori cosiddetti puliti, quindi l'utilizzazione ad esempio del vettore elettrico derivante da fonti rinnovabili per le automobili piuttosto che i consumi nelle case, ma anche vettori puliti come il teleriscaldamento, che deriva diciamo dal recupero del calore rilasciato dall'industria o da impianti di termovalorizzazione.
Ecco, ha parlato dei termovalorizzatori, degli inceneritori e dei 4 impianti che sarebbero necessari, però io leggo nel vostro comunicato che servono impianti che trattino il materiale per tornare a essere un nuovo materiale o, qualora non fosse possibile, ne sfruttino comunque il potenziale energetico. Quel qualora non fosse possibile lascia aperta la porta all'ipotesi rifiuti zero.
Il rifiuto zero è un'impossibilità della fisica, perché nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. La verità è questa, che noi abbiamo fatto dei calcoli nell'ipotesi in cui il paese sia completamente allineato alle richieste del pacchetto europeo dell'economia circolare, che prevede il riciclaggio. Attenzione, facciamo differenza fra riciclaggio e differenziazione. Riciclaggio significa proprio che tu riesci a reimmettere nel circuito, come dicevo prima, produttivo e di consumo, la materia. Quindi noi abbiamo fatto dei calcoli su questa ipotesi, cioè noi siamo in linea con la Commissione europea, quanto ci chiede l'Europa, e quindi ricicliamo il 65% dei flussi di materia che vengono utilizzati nei nostri consumi quotidiani. Questa ipotesi, quindi, virtuosa, perché siamo ben lontani da questi target in molte parti d'Italia, porterebbe naturalmente poi ad avere un problema con il materiale residuale, cioè quello che non si riesce a riprendere, lavorare e reimmettere in qualche modo nei cicli di consumo e di produzione. E pertanto questi investimenti sui termovalorizzatori sono finalizzati solo a quel specifico elemento residuale. Quindi noi diciamo discariche zero, perché chiaramente la strategia peggiore, perché lascia un fardello alle future generazioni. Dobbiamo invece spingere al massimo il recupero della materia, il riuso della materia, e quello che rimane cercare di estrarne l'ultimo valore possibile aggiunto, che è appunto l'energia.
Oltre agli interventi strutturali, voi parlate anche di rimuovere gli ostacoli burocratici che frenano lo sviluppo delle aziende. Le chiedo però quali sono questi ostacoli. Non c'è il rischio di bypassare delle autorizzazioni che magari tutelano ambiti cruciali come il suolo, il paesaggio, l'ambiente in generale?
No, infatti noi non suggeriamo di bypassarle, ma bensì di creare delle procedure dell'alta velocità, cioè in sostanza parallelizzare certi procedimenti, quindi interessare gli uffici nella misura in cui questo è possibile pubblici in parallelo, e dare soprattutto laddove questi interventi infrastrutturali sono fondamentali alla vita dei cittadini, dare a queste procedure priorità assoluta, nel senso di velocizzarle, perché chiaramente il problema qual è? Se io ho un impianto di depurazione piuttosto che di incenerimento, per cui riesco dal momento in cui metto il primo mattone giù a averlo al collaudo in un anno e mezzo massimo, e poi però devo trascorrere 2,5-3 per farmi dare tutte le autorizzazioni, capisce bene che c'è un problema. Se riuscissimo almeno a dimezzare i tempi da un lato, quello autorizzativo, senza, ripeto, senza renderle meno stringenti o pregnanti, ma semplicemente velocizzarle, mettendone magari alcune che è possibile fare in parallelo e dare priorità, e quindi un segnale all'amministrazione pubblica affinché diano priorità a queste procedure per permettere lo sviluppo infrastrutturale. Dopodiché l'impegno delle imprese, come dicevo, è quello di raccogliere i necessari fondi sui mercati del debito, ad esempio dalle banche o obbligazioni e quant'altro, mettere le proprie capacità industriali, chiudere gli investimenti rapidamente e dare, quindi subito sollevare sia in termini occupazionali ma anche di servizi ai cittadini, particolarmente quei territori che sono più afflitti da carenze infrastrutturali e notoriamente appunto il Sud Italia.
La proposta è datata circa un mese fa, prima di Natale. Come è stata accolta a livello politico? Che sensazioni avete?
Abbiamo avuto certamente un grosso interessamento e abbiamo diversi ministeri interessati. Naturalmente adesso la discussione più nel dettaglio avverrà nelle prossime settimane, sperabilmente, perché il lavoro ministeriale e parlamentare è stato un po' ingolfato, se mi passa il termine, da provvedimenti quali la legge di bilancio, adesso cosiddetto mille proroghe, quindi avevano dei provvedimenti di urgenza. Chiaramente quando si rientrerà in un'ordinaria amministrazione prevediamo appunto di avere poi diversi appuntamenti con gli uffici per spiegare, cercare anche di confrontarci con quelle che sono le strutture tecniche del governo.
Scarica i podcast e le versioni integrali delle nostre interviste su earthday.it.
Termina qui Ecosistema, trasmissione realizzata da Earth Day Italia. Sul sito www.earthday.it potrete riascoltare questa puntata e le precedenti, con le versioni integrali di tutte le interviste trasmesse. Grazie per la vostra attenzione, vi invitiamo a scrivere commenti e suggerimenti sulla pagina Facebook di Earth Day Italia e all'indirizzo redazione@earthdayitalia.org. L'appuntamento è come sempre per martedì prossimo alle 12.05 e alle 19.12 sulle frequenze di Radio Vaticana Italia. Ringraziamo Gabriele Renzi e Giuliano Giulianini per i contributi, Giuliano Cattabriga alla regia, e un caro saluto a voi tutti da Tiziana Tuccillo.